Attenzione, attenzione a tutti i risparmiatori, a tutti gli investitori. Ascoltate subito Due di Denari con me, Assa e la Rosciani.
Due di Denari, perché i nostri soldi sono una cosa seria. Di Deborah Rosciani e Mauro Meazza.
Fammi un kebab, una piadina, fammi un kebab, ci metto l'erba cipollina, fammi un kebab, lo voglio rosso, fammi un kebab e maionese più non posso.
Ma te li vedi tedeschi a cantare questa canzone dei Barabba, che io ovviamente non avevo mai ascoltato in vita mia.
Una scoperta che ci segnala Marco Lombardo, non so, adesso sicuramente i nostri ascoltatori, tra i nostri ascoltatori ci saranno degli appassionati di questo gruppo.
Assolutamente, tu vedrai, come al solito ci tratteranno da ignoranti come realmente siamo, soprattutto su certe scelte musicali.
Non si riesce mai a seguire tutto.
Tu non sei autorizzato però a non sapere.
No,
io sì, tu no.
Però l'arte è lunga e la vita è breve, dicevano i latini, quindi come dire, anche l'arte musicale è tanta e purtroppo in una vita si fa fatica a seguirla tutta.
E anche sul kebab piove un problema grosso, quello dell'inflazione.
Il carrello del kebab sì, è un problema in realtà avvertito in Germania, perché in Germania lo sappiamo tutti, da molti anni c'è una comunità turca molto numerosa e si sono diffusi appunto anche i negozi di kebab, i negozi che preparano e offrono il kebab, come
però,
anche come da noi.
Che però non si chiama kebab, ma come si chiama in tedesco? Vai.
Döner kebab, così si chiama.
Mamma mia.
Si dice così. Questo döner, appunto, vengono consumati 400.000 al giorno, diversi milioni solo a Berlino, diversi milioni di döner kebab sono consumati in tutta la Germania ogni giorno.
Ma
insomma, il problema è che è rincarato tantissimo.
Allora, costava 4 euro.
Ed è arrivato a 8-9 euro in due anni. E allora il Parlamento tedesco sta pensando di intervenire.
La mozione Döner Kebab.
Sì, perché effettivamente pare che sia molto sentito questo problema. Mm-hmm. Quindi vorrebbero mettere un tetto. Qui il nome in tedesco, per favore, risparmiamelo.
No,
non vorrei far inorridire gli amanti della lingua di Goethe.
Una proposta di legge, appunto, che in tedesco si chiama in un certo modo, che appunto vuole mettere un tetto al prezzo.
Sì.
Del Döner Kebab.
Si parla di un tetto massimo di 4,90 euro, quindi dagli 8-9 che vi sono stati segnalati, da quella notizia che abbiamo tratto al Corriere della Sera di qualche giorno fa, dagli 8-9 si scenderebbe a 4,90 e poi con dei voucher anche da distribuire ai ragazzi più poveri, così hanno riferito le agenzie, per portarlo a un prezzo politico, 2,90 euro.
Una misura che costerebbe allo Stato 4 miliardi di euro.
E infatti, il che insomma un po' si lega agli argomenti di cui parleremo tra poco, sì. Perché quest'oggi parliamo dei bonus che c'erano per i diciottenni che adesso sono completamente rinnovati, e parleremo del bonus mamme, quindi l'esonero contributivo, quindi insomma tutte
che
misure
che molte lamentano di non aver visto, perché va a compensazione appunto con l'IRPEF, e quindi molti si chiedono, ma allora a che cosa ci serve?
Che c'entra col Döner Kebab? Ecco, che c'entra, perché sostanzialmente sono misure che sono state riviste anche per contenerne i costi, e vediamo che però altri che possono permettersi, avendo debiti, un debito pubblico molto inferiore al nostro, pensano di stanziare 4 miliardi per tenere controllato il prezzo del kebab, e la cosa naturalmente ci ha colpito e quindi ve l'abbiamo segnalata.
Allora, per quello che riguarda invece i due temi che affronteremo questa mattina, Due di Denari, come sempre, siete invitati a dire la vostra oppure a chiamarci per farci delle domande all'800 24 00 24, oppure ce le potete inviare al 349 238 6666 se volete anche messaggi vocali. Primo, avete provato a fare richiesta di una delle nuove carte che hanno sostituito 18app? Come è andata? Oppure state percependo nella vostra busta paga, come mamme, donne lavoratrici, l'applicazione del bonus mamme è la cifra che vi aspettavate, oppure non avete visto, come è successo a molte, un bel niente? Peraltro la novità di questi giorni è che è stato messo a disposizione un applicativo dell'Inps per per comunicare direttamente all'istituto di previdenza i propri dati, appunto proprio per l'erogazione di questo bonus, anche se in realtà, da quello che abbiamo capito, in poche lo sfrutteranno questo applicativo, perché hanno direttamente comunicato i dati al datore di lavoro, appunto proprio per l'erogazione diretta del bonus.
Aspettiamo i vostri contributi. Intanto ringraziamo Paolo che ci dice: ma allora perché in Italia non mettiamo un tetto alle piadine? Perché qui siamo passati da 5-6 euro a composizioni che ne costano anche 10 o 12. Mm-hmm. E effettivamente il rincaro di alcuni beni, diciamo, di uso comune, come appunto il döner kebab in Germania, ma anche le piadine, i panini da noi, è uno dei tanti effetti dell'inflazione che abbiamo visto esplodere in questi anni. Allora, cosa facciamo? Partiamo, perché tornati da Torino,
Le nostre bellissime magliette, due di denari,
per le quali ringraziamo
Antonio Caglielli e Mirko Labella,
che ci hanno fornito questo dettaglio. Se andate sui nostri profili social,
tra l'altro è da un po' che non siamo sollecitando le adesioni,
no, ma anche perché
nel profilo dei poveretti di Instagram,
sì, ma fatelo per una buona azione, insomma,
esatto, fateci arrivare ad una cifra decorosa,
ma anche per non farci fare brutta figura coi colleghi. Qui ci sono colleghi con decine di migliaia di follower, di persone che seguono. Noi siamo proprio così, un po'
modesti,
ultimi arrivati,
sì.
Allora, fatta questa mozione degli affetti, io andrei con un bel giornale radio del risparmio.
Deborah Rosciani e Mauro Massa risolvono tutti i problemi di cassa.
E lo so che molti di voi erano preoccupati, ma non è che c'era sfuggita la notizia, solo che una trasferta di qua e una di là non avevamo potuto dare adeguato risalto alla notizia. Un altro intervento dell'autorità garante della concorrenza e del mercato, che nei giorni scorsi ha multato le società di autonoleggio per clausole vessatorie nei contratti con i consumatori. 18 milioni di euro inflitti a queste imprese: Avis, Hertz, Centauro, Green Motion, Noleggiare e Drivalia, per clausole appunto vessatorie. Le sei società, spiegato l'autorità, imponevano una fee, un importo forfettario ingiustificata, al cliente per la gestione delle multe e di eventuali omessi pagamenti di parcheggio o pedaggio, un po' una sorta di penale o una, non lo so,
sì, una penale anticipata, verrebbe,
esatto,
da dire.
Sì, un po' come fanno, non lo so, gli alberghi quando ti chiedono la carta di credito per eventualmente trattenere un eventuale importo se hai pagato qualche cosa, non lo so, se hai preso qualche cosa dal frigo, non so se è un parallelo calzante, però insomma.
E qui addirittura secondo la contestazione antitrust il problema è che questo importo forfettario era comunque dovuto per,
è comunque preso,
esatto, per la, con non la motivazione, garanzia, ecco. Ma magari noi poi dovremo gestire una pratica amministrativa correlata alla multa.
Quindi nel caso in cui questo succeda, io ti trattengo tra i 17 e i 50 euro, appunto un importo variabile a seconda delle società.
L'antitrust ha detto: scusate, però non capiamo, gli adempimenti che spettano a voi società di noleggio in caso di multa sono veramente limitati, perché dovete solo trasferire all'ente accertatore dell'infrazione, quindi i vigili urbani piuttosto che la polizia stradale eccetera, i dati identificativi del cliente che era alla guida. Quindi il carattere ingiustificato della FIA, ha argomentato l'antitrust, è emerso anche a prescindere dallo specifico importo applicato dall'impresa e, continua il comunicato dell'antitrust, in ragione del carattere automatico dell'addebito sulla,
esatto,
carta di credito del consumatore.
Perché uno, voglio dire, magari neanche se ne accorge, e se tu spalmi poi queste piccole cifre, perché alla fine io mi rendo conto che magari 17 euro per un servizio che ti soddisfa possono anche non essere tante, ma spalmate su tanti clienti sono gran soldi e grande fatturata appunto per queste società. Le associazioni dei consumatori hanno espresso una discreta soddisfazione per questo intervento dell'antitrust, apprezzando appunto il richiamo alla trasparenza verso il cliente e la richiesta che il consumatore paghi solo per il noleggio dell'auto e non per altri servizi o oneri iniqui. Questo fa un po' il passo con tutte le notizie che abbiamo dato nei giorni scorsi con le auto usate. Il settore automobilistico in questo periodo
è in movimento.
È in movimento. Abbiamo sentito anche stamattina sulla questione delle multe e gli autovelox non omologati. Allora, vabbè, questa te la cedo di notizia, perché è un aggiornamento freschissimo da parte della dell'Agenzia delle Entrate, che ha fornito delle istruzioni a tutti gli uffici sulle novità introdotte sulle locazioni breve della legge di bilancio 2024. In realtà qualche anticipazione non l'abbiamo già data, però rimarchiamo, visto che adesso c'è il timbro dell'Agenzia delle Entrate.
È verissimo. Allora, la circolare è la numero 10/E di oggi, è stata diramata dall'Agenzia per dare l'istruzione agli uffici, come sempre si fa in questi casi, si chiamano documenti di prassi, appunto, cioè come gestiamo le novità normative, come vengono gestite. Allora, si ricorda quello che avevamo spiegato quando questa novità è entrata in vigore: l'aliquota della sostitutiva, come sapete, si paga se si affitta a un privato una cedolare secca, non si paga sulla aliquota complessiva dell'IRPEF. L'aliquota dell'imposta sostitutiva resta al 21% per il primo immobile dato in locazione, a partire dal secondo si va al 26%. Però il proprietario che appunto mette in affitto più unità può scegliere per ciascun periodo di imposta quella per la quale utilizzare l'aliquota più bassa del 21%, quindi può un anno sceglierne una e l'altro, l'anno dopo sceglierne un'altra. Deve indicare la scelta in dichiarazione dei redditi, e la nuova aliquota del 26%, ricorda l'Agenzia, si applica sui redditi maturati dal 1 gennaio 2024 a prescindere da quando è stato stipulato il contratto e da quando vengono percepiti i canoni.
Alessandro ci racconta immediatamente: proprio oggi il noleggiatore della mia auto aziendale mi ha confermato un addebito di 10 euro per notifica multa. Non credo che sia esattamente il caso tra quelli sanzionati dall'antitrust. Si tratta appunto di una società molto nota di noleggio a lungo termine. Io non la cito semplicemente perché non è tra quelle appunto sanzionate dall'autorità garante della concorrenza e del mercato, però Alessandro ci conferma che effettivamente c'è questa prassi: per la notifica di una multa la società di noleggio addebita un ulteriore importo appunto sul noleggiatore, a carico del noleggiatore, e sul contratto appunto di noleggio sono specificati questi costi di gestione. Vabbè, quantomeno questa è una comunicazione già preventiva e nota alla persona appunto che sottoscrive il contratto di noleggio. Credo che tra le società appunto sanzionate dall'antitrust in realtà la prassi della comunicazione anticipata forse non ci fosse.
No, perché pare, in questo caso mi sembra di capire che è diverso da quanto contestava l'antitrust, esatto. Perché qui è avvenuto effettivamente una multa e quindi è stata notificata, sono spese amministrative. Sono giustificate, non sono giustificate? Questo anche per rispondere a Saverio che dice: beh, ma cosa c'è di illegale nel fatto di chiedere questo importo? Ma l'antitrust contesta che l'importo è fuori, non ha motivazione vera, perché dice tutto quello che deve fare la società di noleggio
ti tuteli da eventuali...
dando Mauro Meazza, quindi questa multa cortesemente noi gliela trasferiamo. Infatti, grazie, arrivederci.
Allora, ritorniamo invece per un attimo alle mamme, delle quali ci occuperemo a partire dalle 11:30, ma volevo anche segnalare l'intervento di Papa Francesco questa mattina agli Stati Generali della Natalità, evento peraltro al centro di grandi polemiche come noto, dalle quali però noi ci tiriamo fuori immediatamente. Però il Papa questa mattina ha detto: serve lungimiranza a livello istituzionale, urgono politiche efficaci, scelte coraggiose e concrete di lungo termine, c'è bisogno di un impegno maggiore da parte di tutti i governi perché le giovani generazioni siano messe nelle condizioni di poter realizzare i propri legittimi sogni. Ad esempio si tratta di attuare serie ed efficaci scelte in favore della famiglia, porre una madre nella condizione di non dover scegliere fra lavoro e cura dei figli, oppure liberare tante giovani coppie dalla zavorra della precarietà occupazionale e dell'impossibilità di acquistare una casa. È importante promuovere a livello sociale una cultura della solidarietà e della generosità intergenerazionale per rivedere abitudini e stili di vita, rinunciando a ciò che è superfluo, allo scopo di dare ai giovani una speranza per il domani. Mi soffermerei sulla frase detta per le mamme, che in tante, appunto non solo le mamme, ma in tante famiglie hanno fatto richiesta nei mesi passati del famoso bonus asilo nido, ma ci sono dei problemi all'INPS perché pare che non venga erogato da giugno, da gennaio.
È così, non viene erogato da gennaio. L'INPS ha detto sì, ma adesso provvediamo entro la fine del mese, però bisogna attendere che gli uffici, questa è stata la spiegazione dell'INPS sui suoi account, sui social media, bisogna attendere che gli uffici completino la fase istruttoria. Entro fine maggio dovrebbe esserci il pagamento testuale di quello che abbiamo ritrovato sugli account, di buona parte dei rimborsi, ecco. Così segnala ad esempio
pure una
Repubblica.
Parte comunque, sarà pure buona, ma è sempre una parte.
In poche parole, la sintesi che ne fa Repubblica, in poche parole i pagamenti sono in regola fino a dicembre del 2023. Dall'inizio dell'anno ancora nessun accredito e si dava per scontato ad aprile che erano già stati disposti gli accrediti per le prime domande accolte. Quindi speriamo che la situazione si sblocchi alla svelta per quanto riguarda il bonus mamme.
A conduttori, a proposito di musica, i Chapter suonano quest'anno a Trento o no?
La più grande catena di distribuzione di kebab in Germania è di un ex giocatore dell'Inter.
Vabbè, sono tutti messaggi per te.
Allora, sì, la risposta è sì al primo ascoltatore. Il 25 di maggio saremo di scena. Saremo di scena.
Quando, invece... Allora, ribadisci un po' i parametri per venirvi a vedere a
Trento? No, per venire a seguire Radio 24 dal vivo, certo. Perché noi saremo lì dal giovedì, tu ed io, già in piazza naturalmente. Trovate tutti i dettagli sul sito del Festival dell'Economia di Trento del 2024, di quest'anno. E noi saremo in piazza a Trento, saremo tra le primissime trasmissioni in onda proprio da lì, forse la prima in assoluto.
Non so se arriva Simone anche la mattina presto.
Ve lo sapremo dire.
Mattina.
Comunque esatto. Noi dal giovedì ci siamo, Deborah ed io, e anche il venerdì saremo lì, e sabato poi invece io sarò lì in serata verso le 8 per una esibizione dal vivo, un programma dal vivo, squadra antitruffa Serpente Corallo, ma con i musicisti dentro.
Ah, ovviamente se ci vuole raggiungere Daniele Grassucci, direttore di scuola.net, noi ne saremo ben felici. Daniele, bentornato a Due di Denari, buongiorno.
Ma buongiorno, ben trovati. Ma molto volentieri. Agende permettendo.
Esatto, perché sappiamo che pure la tua è bella complessa. Allora, il 30 aprile è stato l'ultimo giorno spendibile del vecchio bonus cultura 2023, che nel 2024 viene sostituito da due carte, la carta della cultura giovani e la carta del merito, misure sostitutive della vecchia, la ricorderete in molti, 18 app, misure sostitutive attive dal 31 gennaio di quest'anno, misure che prevedono l'erogazione di un voucher da 500 euro ai giovani che rispettano determinati requisiti appunto individuati dal provvedimento legislativo. Daniele, cosa c'è da dire su questa rimodulazione, diciamo, della 18 app?
Sì, hai detto bene, è una rimodulazione. Innanzitutto non c'è l'app, nel senso che si accede solo dal sito che è cartegiovani.cultura.gov.it, quindi non c'è nessuna app. Cambiano i requisiti di accesso, cioè possono accedere i diciottenni che hanno compiuto gli anni lo scorso anno, solamente che appartengono a delle famiglie con un indicatore di situazione economica equivalente, quindi il comunemente conosciuto ISEE, non superiore ai 35.000 euro, perché ecco, era nata la polemica sul fatto che tutti i ricchi e poveri, insomma, accedessero allo stesso tipo di contributo, quindi ci sarà un limite reddituale per l'accesso. E poi chi si è diplomato lo scorso anno entro i 19 anni con un voto di 100 o di 100 e lode può accedere ad ulteriori 500 euro che sono cumulabili. Questa è la carta del merito, ed essendo una carta del merito è indipendente dal reddito, quindi i giovani che avranno avuto che hanno compiuto 18 anni l'anno scorso, che hanno preso 100 e lode, potranno avere fino a 1000 euro da spendere in consumi culturali. Ma poi le modalità di spesa sono molto simili, e anche gli ambiti di spesa sono molto simili a quelli che registravamo in passato. Ecco, nessuna grande novità da questo punto di vista.
Abbiamo detto che l'ultimo giorno utile per richiedere le due carte è il 30 giugno, quindi abbiamo per questo motivo ritenuto questa mattina di tornare sull'argomento, mentre l'ultimo giorno utile per il loro utilizzo sarà il 31 dicembre sempre di quest'anno. Mauro?
Sì, è un po' cogli l'attimo, no, Daniele, rispetto al funzionamento precedente, nel senso il periodo di utilizzo è più breve e naturalmente balza subito all'occhio che anche la platea è stata ristretta decisamente, sia con l'ISEE sia anche per quanto riguarda la carta del merito.
Sì, diciamo che in realtà, ecco, noi ne stiamo parlando adesso, ma la finestra teorica è sempre di un anno, perché inizio gennaio era possibile registrarsi, quindi la finestra di registrazione si chiude al 30 giugno, però tutti quelli che avevano maturato i requisiti li avevano maturati entro il 31 dicembre, quindi, come dire, tutti partivano dalle stesse condizioni. Appunto, però bisogna affrettarsi, almeno dal mio punto di vista, perché lo scorso anno per la prima volta è accaduto un fatto che non ha avuto precedenti con le precedenti edizioni di 18 app, ovvero sono esauriti i fondi. A ottobre chi ha provato a registrarsi o a spendere i fondi ha trovato il portafoglio, che era in questo caso dello Stato, vuoto. Quindi sicuramente è sempre meglio anticipare le spese che non procrastinarle, perché lo scorso anno c'è stato questo tipo di problema. Quest'anno, appunto, avendo ridotto la platea dei beneficiari, probabilmente non ci sarà lo stesso tipo di problematica. E poi bisogna fare una grande attenzione, perché lo scorso anno ci sono state delle truffe, per cui ci sono stati ragazzi che hanno trovato il proprio portafoglio virtuale svuotato, ma non perché fossero esauriti i fondi ministeriali, ma semplicemente perché qualcuno aveva creato una SPID falsa, sfruttando, diciamo, alcuni operatori, ecco, non troppo attenti nella verifica delle identità, attraverso l'accesso alla SPID, perché ricordiamo si può accedere alla piattaforma o attraverso la SPID o attraverso una carta di identità elettronica, e praticamente quindi sostituendosi ai beneficiari legittimi hanno esaurito tutto diciamo il plafond. Peraltro, ecco, un'altra cosa importante: cosa ci fa un non diciottenne con dei consumi culturali, eccetera? In realtà si appoggiano ad esercenti poco onesti, che permettono o di acquistare altri beni diversi rispetto a quelli previsti dalla normativa, oppure portano avanti una sorta di cashback. Quindi, ecco, magari mi dai 500 euro di voucher e te ne restituisco 400 in contanti. Ecco, purtroppo,
cioè, vabbè, il corallo si annida ovunque.
Sì, qui è un po' un corallo molto pop, nel senso che è diffuso a livello proprio di scambio tra l'esercente, appunto, vabbè, disonesto, come ha detto Daniele, e poi chi si presta a questa cosa qui, magari appunto con questo scambio del cash era uscito nelle cronache,
oppure
era stato segnalato
nelle cronache.
Oppure fai
finta di comprare due libri, invece ti do il videogioco, adesso non so se...
Infatti, perché ci sono dei limiti di acquisto, no? Perché si possono comprare i biglietti per il teatro, il cinema, i libri, ovviamente, anche la musica si può acquistare, cioè qualsiasi
corso
supporto
di
musica, musicale,
di teatro,
e l'accesso ai musei. Mentre
corso di lingue straniere, insomma, se io potessi lo rifarei sicuramente. Questa è una grande opportunità, perché costano peraltro anche non poco. E quindi...
Esatto. E invece non si possono acquistare con nessuna delle due carte, giusto Daniele? Né i videogiochi, né abbonamenti alle piattaforme che trasmettono on demand, non so, tipo Netflix. Che sono le due cose sostanzialmente che sono impedite, dovrebbero essere impedite, a meno che non avvengano degli utilizzi truffaldini.
Sì, esattamente così. Peraltro, ecco, questa è stata un'evoluzione, perché ad esempio nella prima versione di 18app non si potevano acquistare corsi di formazione, sono stati introdotti ma limitati alla musica, alle lingue, al teatro. Ecco, questo è un po' l'ambito di utilizzo. Oppure, per esempio, per quanto riguarda l'editoria, si potevano acquistare i libri ma non i prodotti audiovisivi, mentre si poteva andare al cinema. Quindi è stata corretta questa, diciamo, questa stortura in qualche modo, permettendo l'acquisto di prodotti audiovisivi. Però poi all'interno di questa maglia si sono inserite le piattaforme di streaming, perché hanno detto: noi li offriamo e quindi perché non vi prendete un abbonamento? Questo non sarà più possibile, come non sarà possibile ad esempio acquistare due unità dello stesso prodotto, perché chiaramente cosa accadeva? Magari si comprava il biglietto del concerto, se ne compravano due per andare a vedere lo stesso concerto con un accompagnatore. Ecco, tutto questo non sarà possibile, e da questo punto di vista quindi non c'è da aspettarsi anche una modifica.
Daniele, oltre ad aver rappresentato un quadro, diciamo, di tutte le deviazioni possibili ed immaginabili rispetto a questa operazione, ritornando invece su un solco positivo, quali sono stati i servizi, se tu hai potuto mappare anche così quello che hanno fatto i ragazzi, i servizi che sono stati invece particolarmente apprezzati grazie a questa operazione?
Guarda, essenzialmente, ti ringrazio, mi anticipato, stavo proprio andando a questo punto. Essenzialmente è stata un'operazione a sostegno dell'editoria, perché negli anni passati, insomma, chi gestiva la comunicazione di 18app pubblicava quelle che erano le statistiche di utilizzo. Ecco, nel 60-70% dei casi, a seconda delle edizioni, gli acquisti sono andati in prodotti librari o eventualmente librari più audiovisivi, ad esempio andare al cinema, andare al teatro, andare ai concerti è stata una parte meno importante della spesa degli studenti. Molti aspettavano 18app per comprare i libri di testo magari dell'università o dell'ultimo anno delle scuole superiori, però non è mancato chi magari non aveva bisogno, necessità di questi acquisti, e li ha utilizzati per acquisti superflui. Ecco, Amazon per qualche anno ha pubblicato la lista dei libri più acquistati in piattaforma, ma la metà erano libri didattici, l'altra metà erano magari Harry Potter oppure il libro dell'influencer di turno. Ecco, quindi Poi non voglio entrare nel tema cosa è cultura o cosa non è cultura, perché sarebbe molto complesso, però ecco, c'è da dire che in passato questa misura sicuramente ha dato ad alcuni giovani l'opportunità di accedere a consumi culturali a cui non avrebbero avuto accesso. Per altri è stata semplicemente una misura di sostegno al reddito familiare, e quindi, come dire, il libro dell'università o il libro scolastico l'avrebbero comunque dovuto acquistare, e quindi non ha creato delle nuove opportunità realmente.
Grazie Daniele, io direi che siccome l'ultimo giorno utile per richiedere carte è, come abbiamo detto, a fine giugno, magari tu non lasciare il paese prima di quella data, perché torneremo a disturbarti per capire come sta andando.
C'è la maturità, io non posso, prima del 19 giugno non ho libertà di movimento.
Esatto, e quindi sarai a disposizione anche per due di denari, come grazie. Già molto gentilmente
per voi sempre,
fai.
Per voi sempre.
Grazie a Daniele Grassucci, grazie, direttore di Scuola con la K, scuola.net. Adesso Deborah, cortesemente, le borse.
Soldi buttati.
Due di denari.
Provate a comprare un panino all'autogrill, vedete quanto è aumentato.
Mauro, se tutta questa gente importantissima non lascia il paese, qui non si va più a giro, eh?
Vorrei adesso subire un incidente diplomatico con Autogrill, ma su questo tema abbiamo già speso fiumi di parole, oserei dire, sul monopolio di fatto della società sulla rete autostradale. Abbiamo parlato dell'acqua nei giorni scorsi, addirittura un ascoltatore mi aveva detto: mi sento meno povero ad ascoltarvi perché sono l'unico a partire per i miei lunghi viaggi in autostrada, perché sono un agente di commercio, con delle bottiglie d'acqua da casa. Cerco di non fermarmi per non pagare una bottiglietta €3,50.
Sì, beh, le aree di sosta ovviamente sono dei punti in cui
certi
prodotti di base rincarano.
Esatto. Parlando del caffè è venuto fuori questo
tema. Del caffè, ma poi anche con le bibite, appunto, anche con il cibo, la possibilità anche di consumare pasti senza uscire.
Io e poi li vedo sempre pieni, quindi mi pare che si lamentano tutti, ma poi tutti hanno questa esplosione di fame.
Senti, c'è una curiosità che non c'entra, però te la sottopongo lo stesso, ma il BTP valore?
Ultimo giorno, quinto giorno di collocamento. Al momento il Ministero dell'Economia non ha fatto sapere di una interruzione anticipata dell'operazione, quindi si va avanti anche oggi. Ieri, quarta giornata di collocamento, sono stati rastrellati 10,2 miliardi di euro. Un po'
Complessivamente. Siamo arrivati a
nell'ultima operazione di tra la fine febbraio e inizio di marzo. Mi pare che siano stati raccolti sui 16,
sì, vado forse, a riguardare forse
sui
di più.
16 comunque, 16 abbondanti,
comunque
sì.
Diciamo va un po' più lentamente che altrove. Vediamo invece come va il bonus per le mamme. Ne parliamo con Ornella Lacqua, firma del Sole 24 Ore, consulente del lavoro, esperta dello studio Rota Porta, un altro amico, Alessandro Rota Porta, che ogni tanto sentiamo pure qui
salutiamo.
A Due di Denari. Ornella, buongiorno, bentornata.
Buongiorno a tutti, siamo di nuovo sull'argomento, vedo.
Intanto diciamo che l'INPS ci ha offerto un pochino un assist, perché hanno messo a disposizione questo applicativo, Utility Esonero Lavoratrici Madri, rilasciato per appunto consentire alle mamme che vogliono richiedere questo bonus di inoltrare in via autonoma la domanda, e soprattutto di comunicare all'INPS le proprie credenziali. Però da quello che abbiamo capito, Ornella, in poche lo hanno usato perché hanno preferito sfruttare direttamente le risorse umane dell'azienda, comunicare direttamente al datore di lavoro.
Sì, certo, questa era la via principale, come avevamo già detto nelle scorse puntate, era quella proprio di autodichiarare al datore di lavoro di avere diritto al bonus mamme, quindi anche il codice fiscale dei bambini, dei figli. Questa utility che comunque l'INPS già nella circolare 27 di gennaio scorso ci aveva comunque detto che sarebbe stata messa sul portale, serve infatti solo alle mamme che hanno sì comunicato di aver diritto al beneficio, ma non hanno indicato i codici fiscali dei figli. Allora, in questo caso, diciamo, è un po' una sorta di correzione di quello che ha già fatto il datore di lavoro, perché il datore di lavoro cosa fa? Oltre a pagare in busta paga, inserire in busta paga questo sgravio previdenziale, lo deve poi riportare in un modello che si chiama modello Uniemens con determinati codici riferiti a, in quanto se ne deve poi riprendere indietro, in sostanza, perché è una sorta di dare e avere verso l'INPS. Però in questo caso, se il datore di lavoro non era a conoscenza dei codici fiscali, ovviamente in questo modello Uniemes non li ha potuti indicare, e quindi la mamma adesso in autonomia, se purtroppo tra virgolette non l'ha fatto col datore di lavoro, lo deve adesso comunicare lei in autonomia, utilizzando appunto questa utility che è stata introdotta con questo messaggio dove del 1702 del 6 maggio 24, che dove l'INPS ha spiegato come le mamme possono andare appunto ad inserire questi codici fiscali.
Ma scusa Ornella, una curiosità, ma il datore di lavoro quindi non si rende conto se la domanda è incompleta e manca di questi dati, al punto che poi una mamma deve intervenire sfruttando l'applicativo dell'INPS?
No, il datore di lavoro l'ha potuto fare perché non, l'INPS ha dato questa possibilità, nel senso in busta paga vado ad inserire lo sgravio e poi lo richiedo all'INPS indietro, però poteva anche mandare questo Uniemens carente di questi codici fiscali, perché l'ha permesso l'INPS. Il motivo sinceramente non lo so, se è un motivo di privacy,
infatti, piuttosto che veramente una bizzarra
perché adesso è comunque un correre dietro, nel senso che comunque adesso le mamme se sono già registrate, diciamo, sul portale dell'INPS, nel senso che l'INPS ha una mail di queste donne, manda una mail di richiesta. Diversamente è lei stessa che comunque nei tempi precisati nel messaggio deve comunque attivarsi e andare a indicare questi codici fiscali. Tra virgolette, noi l'avevamo detto, nel senso che era più comodo comunque autodichiarare tutto, e come lo è anche nei mesi, insomma nei prossimi mesi, fino a quando ci sarà questo sgravio, noi consigliamo comunque di consegnare al datore di lavoro un'autodichiarazione completa, perché poi diventa un po' più complicato, perché comunque è necessario lo SPID, o se non lo SPID, la carta d'identità elettronica o la carta nazionale dei servizi. Diversamente, se la mamma non dispone nessuno dei tre di queste carte, l'unico modo, come anche è stato appunto scritto dall'INPS nel messaggio, dovrà rivolgersi autonomamente sempre a una sede INPS per poter aggiustare questa comunicazione.
Allora anticipo, in realtà, perché tra pochissimo ci dobbiamo fermare per le informazioni sulla viabilità, quello che è un po' il grande tema ricorrente di cui si parla tra le lavoratrici.
Dove è finito sto bonus?
Che non abbiamo visto il benefico effetto dell'esonero in busta paga. Intanto io dico quel pezzo di risposta che so che è poca cosa, Ornella, ed è il fatto che avendo un esonero di contribuzione, quindi aumenta la retribuzione, aumenta appunto l'importo dello stipendio, però questo comporta anche che aumenta il prelievo IRPEF, e quindi c'è una sorta di effetto di dare e avere, per cui il bonus risulta meno generoso di quello che magari più di una lavoratrice si aspettava di trovare in busta. Sul punto stanno sorgendo anche delle polemiche, devo dire che sul Sole 24 Ore abbiamo affrontato più volte, ne abbiamo parlato anche qui a Due di Denari. Ci torniamo, direi, appena dopo le informazioni sulla viabilità. In una parola, il traffico.
Basta coi skei, basta coi skei, dammi il traffico che devo andare al bar.
Due di Denari.
Aggiornamento: bottiglietta di aranciata 45 centilitri, 3,80 euro.
Vabbè, fatta con le arance, non lo so, quelle del film.
Arance,
una poltrona
di Sicilia.
Per due, cioè, non lo so. Allora, senti, c'era questo ascoltatore che chiedeva. all'800 24 00 24, quindi voleva intervenire in diretta ma non lo facciamo intervenire perché non è tema di questa mattina, però mi incuriosiva perché non ci ricordavamo di che cosa parlasse. Bonus anziani, non c'è modo di richiederlo, come fare? Ma in realtà non c'è possibilità di richiederlo perché la misura, il famoso assegno universale da 850 euro, se a questo l'ascoltatore si riferisce, per gli anziani non autosufficienti, e peraltro è una cifra che dovrebbe essere accompagnata, andrebbe ad integrarsi all'assegno di accompagnamento, dovrebbe partire l'anno prossimo. Questo è quanto sappiamo, dopodiché non abbiamo più avuto notizie.
Lo chiediamo un po' a sorpresa anche Ornella Lacquano. Ma mi pare che non ci sia stato ancora nessun tipo di provvedimento né di intervento da parte dell'INPS con i messaggi.
Non mi risulta, no. Direi di no.
Allora torniamo, come riusciamo a spiegare in modo semplice quello che io ho un po' pasticciato prima del traffico, cioè
no, ma tu hai fatto centro. Allora intanto io direi dobbiamo fare un piccolo passo indietro, nel senso che il bonus mamma ok dal 2024, però dobbiamo ricordare che c'era già un esonero in busta paga contributivo, quindi un taglio del cuneo contributivo già da luglio 23. Quindi una parte di esonero l'abbiamo già avuto nelle buste paga e così siamo un po' abituati già ad avere un qualcosina in più da luglio dello scorso anno, perché poi la legge di bilancio 2024 ha comunque anche riproposto questo 6 o 7% che abbassa sempre i nostri contributi previdenziali. Il punto focale è che con l'esonero contributivo, mettiamo totale, della mamma, nel senso che se sto nei 250 euro mensili di contributi a carico della mamma, li sconto totalmente, questi 250 euro in un cedolino normale dove non ho il diritto all'esonero mi abbassano l'imponibile fiscale. Invece se io ho diritto all'esonero li azzero e quindi non mi abbassano più l'imponibile fiscale. Perciò cosa vuol dire? Se io ho un imponibile fiscale più alto di 250 euro rispetto al cedolino di un papà, per dire, pagherò più imposte, perché questi 250 euro sì che li recupero, ma mi vanno ad aumentare il mio imponibile, e aumentando purtroppo anche le imposte aumentano, quindi l'IRPEF che troverò in busta paga, quella che si chiama ritenuta fiscale, sarà più alta, e così saranno poi più alte anche le altre ritenute fiscali, perché nel corso del 2024 il mio imponibile fiscale sarà più alto e pertanto anche le addizionali regionali e comunali avranno un aumento. Diciamo che io avevo già fatto la scorsa volta un esempio, perché avevo provato appunto proprio con un vero cedolino a vedere cosa davvero cambia. Cioè se io applico lo sgravio, diciamo quello generale, del 6%, perché ho una retribuzione che supera i 2006, cioè che sto comunque ai 2692 ma non i 1923, perché anche lì c'erano delle fasce. Se io applico l'esonero generale, diciamo una retribuzione lorda di 2.400 euro, avrò un netto di 1.880. La stessa retribuzione, 2004, applico l'esonero globale totale della mamma e recupero quindi i miei 250 euro, comunque tutto l'IVS, conto della mamma, avrò un netto di 1.925. Quindi ho comunque guadagnato 45 euro in più, non ho ovviamente non porto a casa quello l'esonero di 2,50 o se è più basso a seconda dell'imponibile che uno ha, però un minimo di aumento di netto lo devo vedere.
Certo.
Io dico sempre, bisogna sempre però ovviamente fare dei paragoni con dei cedolini uguali, cioè devo avere lo stesso, devo partire dallo stesso lordo, perché abbiamo poi tanti casi magari che anche noi ci chiedono, però se invece magari in un mese lo straordinario e nel mese dopo non ce l'ho, ovviamente cambia tutto.
Cambia anche il livello di imponibile. Detto molto brutalmente, Ornella, l'esonero è 3.000 euro complessivi in un anno, ma in busta in più non arriveranno mai 3.000 euro complessivi in un anno.
No, perché quei 3.000 vengono assoggettati alle imposte.
Quindi sostanzialmente arriverà a 3.000 meno l'IRPEF in più che
esatto,
è dovuta.
Questo è scaglioni 23 e le varie aliquote in base allo scaglione di dove si trova il reddito.
Esatto. Io, cioè, no, non so che cosa commentare, nel senso che quando arrivano queste misure, questi interventi, si creano delle aspettative di, non dico di rivoluzione della busta paga, ma di interventi incisivi che possono davvero consentire alle mamme di, come dire, approcciare un po' alla vita professionale in maniera diversa. E qua io non dico importi stratosferici, ma che addirittura sia zero e non si veda nulla, e davvero non lo so se sono concepite tecnicamente male e non sono in grado di dare neanche un giudizio, appunto, rispetto, voglio fermarmi qua. Però che cos'altro dobbiamo dire, Ornella, rispetto a questa operazione, proprio anche rispetto alla...
No, aggiungo, Deborah, sono assolutamente sottoscrivo tutto quello che hai detto, e aggiungo, peraltro, questa misura non è stabile, nel senso che per un certo gruppo di lavoratrici dura solo per quest'anno, poi si vedrà l'anno, negli anni a venire.
Sì, sì, esatto, infatti per il 2024 diciamo che c'è, è stato abbonato che le mamme con almeno due figli, fino a che il bambino più alto, più piccolo, però non compia 10 anni, 10 lo sgravio, mentre per gli anni 25-26 l'esonero spetterà solo in presenza di almeno tre figli e fino al compimento del 18° anno del più piccolo.
800.000 donne si calcola, sì, 800.000 mamme lavoratrici.
Purtroppo, cioè, non è un bonus inteso soldi in busta, nel netto, ecco, ma si tratta di uno sgravio previdenziale, quindi
per poi,
abbassa,
ecco, non aprire
i contributi, però c'è, cioè, il rovescio della medaglia, che non abbassandoli, cioè togliendo quello, ovviamente l'imponibile fiscale non si abbassa.
Per non aprire poi tutto il capitolo delle lavoratrici autonome, che ancora una volta si sentono pesantemente discriminate da qualunque tipo di intervento.
Sì, quello sì. Perché solo parliamo sempre, tra l'altro parliamo di lavoratrici madri, sia pubbliche che private, ma titolari di un rapporto di lavoro dipendente a tempo indeterminato ed escluso il lavoro domestico.
Anche part-time, tra l'altro, giusto?
Anche part-time, sì, anche part-time, certo, sì, perché intanto la part-time ovviamente avrà un IVS, il contributo previdenziale, più basso, e quindi si sconterà di meno, quindi quello è corretto. Però parliamo solo di dipendenti a tempo indeterminato, mentre le signore, le mamme o comunque non mamme a tempo non indeterminato avranno diritto all'altro sgravio, quello, diciamo, generale, che abbiamo detto che vale per tutti, sempre nei limiti anche lì di retribuzione. Però
invece un aspetto positivo, giusto per ricordarlo, perché poi qualche ascoltatore ce lo chiede sempre e così sta succedendo, sì, anche oggi, questo esonero contributivo però non peserà, se mi ricordo bene, sui versamenti per la pensione.
No, assolutamente, la pensione matura come maturerebbe nel caso uno non avesse lo sgravio, cioè, quindi non, su quello assolutamente matura al 100%, non viene scontato nulla da lì.
Ornella, stiamo andando verso la conclusione della trasmissione, c'è qualcosa da dire su questa operazione che ci siamo dimenticati, che ritiene valga la pena rimarcare?
Ma no, ecco, l'unica cosa, che non si spaventino le mamme che hanno correttamente già indicato il codice fiscale, quello tengo a dirlo, al datore di lavoro, non devono fare nulla. E poi in ogni caso, da come c'è scritto nel messaggio, diciamo che l'accesso all'utility è consentito esclusivamente alle lavoratrici per le quali risultano appunto presenti negli archivi dei flussi di Uniemes, ma senza il codice fiscale. Quindi se la mamma ha già inviato l'autodichiarazione completa, non deve fare assolutamente nulla. Si deve preoccupare quella che invece ha chiesto, vede in busta l'esonero, o non lo vede o lo vede poco, però non ha comunicato il codice fiscale, e allora in quel caso lì deve comunque andarlo ad indicare con l'utility, oppure se non riesce diversamente dovrà recarsi presso uno sportello INPS, anche perché se non viene comunque comunicato c'è la revoca del beneficio, quindi assolutamente questo va fatto.
Bisogna attivarsi. Grazie a Ornella Lacqua, consulente del lavoro, senior associate presso lo studio di Alessandro Rotaporta, esperta del Sole 24 Ore. E che dire, Deborah?
Buon fine settimana a tutti, ad Ornella Lacqua. Naturalmente noi ci ritroviamo qua lunedì. No, ricorda anche il tema di cui parliamo lunedì, perché qualcuno ce l'ha chiesto.
Sì, perché lunedì parliamo di bonus casa. Avete visto che c'è un po' di pasticci sull'utilizzo spalmato in 10 anni, eccetera, eccetera, di quanto abbiamo maturato. Allora, di quanto matureremo nel 24, ne parliamo diffusamente lunedì.
Buon weekend.